Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi. Rinnoviamo il nostro ringraziamento per questo grande dono quotidiano per noi dell'Eucarestia e della Lectio continua della Scrittura. Chiediamo che il Signore ci custodisca sempre nella fedeltà a questi due grandi doni.
Dal libro del Siracide, dal capitolo 5, versetto 1, al capitolo 6, versetto 4. Non confidare nelle tue ricchezze e non dire basta a me stesso. Non seguire il tuo istinto e la tua forza, assecondando le passioni del tuo cuore. Non dire chi mi dominerà, perché il Signore senza dubbio farà giustizia. Non dire ho peccato e che cosa mi è successo, perché il Signore è paziente. Non essere troppo sicuro del perdono, tanto da aggiungere peccato a peccato. Non dire la sua compassione è grande, mi perdonerà i molti peccati, perché presso di lui c'è misericordia e ira, e il suo sdegno si riverserà sui peccatori. Non aspettare a convertirti al Signore e non rimandare di giorno in giorno, perché improvvisa scoppierà l'ira del Signore e al tempo del castigo sarai annientato. Non confidare in ricchezze ingiuste, non ti gioveranno nel giorno della sventura. Non ventilare il grano a ogni vento e non camminare su qualsiasi sentiero. Così fa il peccatore che è bugiardo. Sii costante nelle tue convinzioni e una sola sia la tua parola. Sii pronto nell'ascoltare e lento nel dare una risposta. Se conosci una cosa, rispondi al tuo prossimo, altrimenti metti la mano sulla tua bocca. Nel parlare ci può essere gloria o disonore. La lingua dell'uomo è la sua rovina. Non procurarti la fama di maldicente e non tendere insidie con la lingua, poiché la vergogna è per il ladro e una condanna severa per l'uomo bugiardo. Non sbagliare né molto né poco e da amico non diventare nemico. La cattiva fama attira a sé vergogna e disprezzo, così accade al peccatore che è bugiardo. Non ti abbandonare alla tua passione, perché il tuo vigore non venga battuto come un toro. Divorerà le tue foglie e tu perderai i tuoi frutti e ti ridurrà come un legno secco. Una passione malvagia rovina chi la possiede e lo fa oggetto di scherno per i nemici. Parola di Dio.
Leggiamo oggi il capitolo 5 del Siracide fino ai primi 4 versetti del capitolo 6. Vediamo insieme quello che ciascuno può contribuire alla comprensione di questi versetti. Complessivamente, ma forse non del tutto adeguatamente, si potrebbe dire che ci sono due argomenti principali. Nella prima parte è contro la presunzione, nella seconda parte contro l'incostanza o contro la mancanza di fermezza, di determinazione. Comunque è molto più ricco naturalmente, e quindi vediamo adesso quello che ciascuno può notare.
La prima parte si apre con le parole non confidare nelle tue ricchezze e si chiude con non confidare in ricchezze ingiuste. Allora si parla di un uomo che dice che lui basta a se stesso, un uomo che si pone davanti a Dio come uno che non ha bisogno di lui, quando invece il Siracide ha già detto, Ben Sira ha già detto che tutto viene dal Signore, e un uomo che addirittura si dice ho peccato, non mi è successo nulla, sono sicuro, è sicuro del perdono perché tanto Dio perdona, e si mette davanti a Dio per affrontarlo. E questo, il discorso della ricchezza, l'avevamo già visto anche al capitolo primo, quando diceva che la sapienza, pienezza di sapienza è temere il Signore, essa inebria di frutti i propri fedeli, riempirà loro la casa di beni desiderabili e le dispense dei suoi prodotti. Ecco, queste sono le ricchezze vere, quella è la ricchezza vera, non la ricchezza che si costruisce l'uomo con le sue mani. E poi nell'ultimo versetto, appunto 8, c'è l'aggiunta di quelle ingiuste, la ricchezza ingiusta, le ricchezze ingiuste. E allora così ripensavo anche a quello che aveva detto ieri a proposito del povero, e c'era nella nota un'espressione che diceva, forse l'altro ieri, che diceva che rendi al povero quello che gli devi. In ebraico la traduzione era rendi al povero, dice al versetto 8 forse del capitolo secondo, ecco sì, dice che la neovulgata dice restituiscigli quanto gli devi. Allora ho pensato che quella ricchezza ingiusta si riferisca proprio a questo, restituiscigli quanto gli devi, perché ti sei appropriato di qualcosa che non ti spettava. E poi mi ha colpito anche quel peccatore bugiardo, che sembra un opportunista, uno che sta una volta da una parte, una volta dall'altra, dove gli fa comodo, ecco.
Per proseguire rispetto a questo riferimento al peccatore bugiardo, di doppia parola, di doppia lingua, lo troviamo tre volte questo termine della doppiezza di lingua, al versetto 9, al 14, al 15. Al contrario, in questi brani che sono quasi tutti al negativo, non fare, non fare, non fare, non dire, il versetto 10 dice la tua parola sia una sola, evidentemente è esattamente contrapposto alla doppiezza, sii fermo nel tuo pensiero e la tua parola sia una sola. Poi dice stai attento, ecco, nell'andare, sii pronto nell'ascoltare, ma stai attento a dare le risposte. E cioè mi sembra che il pensiero sia che uno deve essere fermo nel suo cuore, confidare in Dio, non in se stesso, eccetera, ma che accanto a questa fermezza interiore la lingua sia come uno scivolo, che se tu sei troppo rapido, se tu ti lasci prendere dei moti dell'anima ed esci fuori proprio nella parola, questo diventa un pericolo maggiore. Mi sembra che questa insistenza che unisce la lingua al peccato, come poi abbiamo trovato anche in Giacomo di recente, cioè la parola espone a un grande rischio ulteriore, oltre a quello che è già l'animo dell'uomo.
A me è piaciuta una variante della Vulgata rispetto al greco, perché non so perché dice neo-vulgata, è Vulgata, non è che se lo sono inventati adesso. Cioè, nelle note della Bibbia di Gerusalemme riporta sempre le varianti come neo-vulgata, ma la neo-vulgata è fatta negli anni... cioè, non è, la neo-vulgata riflette qualcosa di antico, non è che se lo sono inventati negli anni 60.
Bisogna vedere con che criteri è fatta, se è fatta sull'ebraico magari.
No, non credo. È fatta sulle versioni lunghe del latino, diceva l'introduzione.
Non lo so,
no?
Io.
L'ha detto l'introduzione che abbiamo ascoltato. Diceva questo, che ci sono delle... allora c'è una variante al versetto 10 che dice: sii costante nelle tue convinzioni e una sola sia la tua parola. Invece la Vulgata dice: sii fermo nella via di Dio, non nelle tue convinzioni, ma nella via di Dio e nella verità.
Via Dei.
È bello questo, corregge come non è che uno deve essere sicuro delle sue idee, deve essere costante nella via di Dio.
Ma è molto diverso.
E poi dice: e nella verità o con verità, la tua conoscenza, nelle tue convinzioni, nella tua conoscenza, e ti seguirà una parola di pace e di giustizia. Ti verrà dietro una parola di pace e di giustizia.
A me è sembrato che tutta questa serie di non che vediamo qui all'inizio e anche nei precedenti capitoli non siano tanto, o almeno non solo, una serie di precetti, come sono i non del Decalogo, e anzi per alcuni si può anche dire che non si configura una situazione di peccato, ma siano appunto un discorso di sapienza, cioè rivelano quello che corre nell'animo umano, che è incline al male fin dalla giovinezza, e credo che ciascuno di noi si possa riconoscere, e credo che nessun uomo si possa ritenere immune da questa difficoltà e da questa serie di appunto di errori. D'altra parte, oltre ai non, si contrappone ad esempio dal versetto 10 una serie di azioni positive da svolgere, ecco, per dare al proprio animo e alla propria vita una forma diversa e porre i presupposti per una, diciamo così, una vita sapiente, una vita convertita, ecco. Quindi così a me appunto è sembrato che proprio il discorso sia configurato in modo sapiente, cioè chi segue la sapienza, chi l'ascolta, chi si predispone a seguirla, deve guardarsi da alcune cose che sono insite nel suo animo e che allo stesso tempo però deve predisporsi a corroborarsi e a comportarsi in modo diverso.
Ma anch'io avevo letto un po' così questo brano, mi sembrava proprio una indicazione molto forte di guardarsi da quello che viene spontaneo al cuore umano e per seguire invece la via di Dio e quello che viene insegnato dalla parola di Dio che deve portare l'uomo alla sua salvezza, alla libertà da se stesso e invece a percorrere con sicurezza e con saldezza la via del Signore, perché la prima parte dice appunto non confidare nei tuoi beni e non dire io basto a me stesso. Quello che viene dopo mi sembra è non seguire la tua passione, non ascoltare il tuo istinto, non andare nelle brame del tuo cuore, perché questo mi sembra che sia quello che distrugge il timore di Dio, quel timore di Dio che invece era stato tanto illuminato nei primi capitoli, il timore di Dio che porta alla sapienza e che porta al compiacimento di Dio. E poi in seguito a questo dice non espulare ogni vento, cioè non andare dietro a qualunque cosa, ma sii fermo nella tua convinzione, nella tua conoscenza e uno nella tua parola. Mi sembrava proprio la forza della fedeltà, della stabilità. Una volta che si è ricevuta una luce dal Signore, bisogna stare fermi lì, perché è la via che porta alla conversione verso il Signore. E quindi hanno, come dice poi, lo dirà anche il Nuovo Testamento, con San Pietro nella seconda lettera dice: sappi che la pazienza di Dio ti porta a conversione. E quindi è proprio l'indicazione profonda per essere trasformati e conformati alla volontà del Signore e entrare nel suo compiacimento.
Mi pare che quello che abbia detto Chiara, soprattutto la conclusione del suo intervento, esprima una sintesi di quello che mi pareva saltasse agli occhi, mi aveva colpito, e cioè il confronto fra il brano di oggi e il Vangelo di oggi, questa massa di gente che sta attaccata al Signore e per un lavoro, che è attaccato stabilmente a Lui, un lavoro di conversione li porti a entrare nel compiacimento del Signore, perché è l'unica strada di fronte all'accorgersi continuamente che questa, com'è, si è inclini non al bene. Stare attaccati a Lui che lentamente ti trasforma.
Io tenterei di riassumere su tre versetti, cioè tre titoli, anche se appunto è molto più sfumato e ricco. Mi sembra che qui si parla dei rischi, diceva Stefano prima, che sono insiti nell'animo, e qui si presuppone che uno sia impegnato. Qui è l'educazione della sapienza. L'educazione della sapienza suppone un'attenzione e delle correzioni che riguardano anche il carattere. Non si parla direttamente del carattere, ma è chiaro che alcune cose sono più, uno è più incline a certi rischi di altri, no? Perché sono molto sfumate le varie parti. Quindi questa è una premessa che dicevo, cioè, che esprimo, cioè all'interno di queste parti, che mi sembra hanno una certa coerenza, io le vedo tre, e ci sono diversi aspetti, non un aspetto solo, sono diversi. C'è chi parla a seconda di chi ha davanti, come dice al versetto 9 e anche 10,
secondo chi ha davanti, il parlare non è solo una cosa esterna, diventa un atteggiamento. C'è chi invece, cioè sono i rischi del parlare, della lingua, c'è chi invece diventa maldicente, c'è chi invece parla anche se non conosce, e se tu non conosci stai zitto, dice così, cioè sono cose anche, non solo a me, sono vizi, diciamo, ma sono anche legate ai caratteri, non vedo qui una distinzione, uno è così e buonanotte, non vuol dire. Uno deve correggersi, sono i rischi che ci sono in ciascuno, secondo me molto attuali, come diceva Stefano prima. E la prima parte io la vedo contro la presunzione. La presunzione ha molte sfumature diverse. Uno presume confidando nei propri doni, nelle proprie ricchezze, come dice qui, eccetera. Poi c'è una presunzione, uno confida nella misericordia, ma c'è un modo giusto di confidare nella misericordia, c'è un modo rischioso, perché uno in questo modo gli serve per scusare i propri peccati e continuare tranquillamente senza timore di Dio. E questo è molto attuale. Noi quanto scusiamo i nostri vizi ormai acquisiti e così via. Cioè sono aspetti molto diversi all'interno di ogni titolo, mi sembra, di ogni, diciamo, di ogni argomento, e anche molto vicini all'animo, insomma, di ciascuno di noi. Il secondo titolo che darei lo vedo al versetto 9: non ventilare il grano a ogni vento. L'immagine è simpatica, no? Cioè, voi non so, adesso non si fa più così. Ventilare il grano vuol dire quando c'è il vento si ventila il grano, cioè si separa il grano dalla pula facendolo saltare in alto il grano è più pesante e torna giù e la pula se ne va, ma bisogna farlo da una parte sola, altrimenti la pula ti torna indietro. Se tu lo fai ad ogni vento la pula non va via, ti torna addosso, si mette in corrente quando il vento tira da una parte e si fa la ventilazione del grano, la pula va da una parte e il grano rimane perché è più pesante. E l'immagine di chi a seconda di delle circostanze o di chi ha davanti e non se ne accorge neanche ed è, diventa così. Io sento, questi sono i rischi che sono molto insiti in modo diverso uno dall'altro, i rischi: uno diventa facilmente maldicente e bisogna che se ne renda conto, lo dice subito dopo. C'è la terzo titolo che io prenderei, lo vedo a partire dal versetto 2, veramente c'è anche proprio all'inizio la stessa espressione, ma poi è abbandonata, al versetto 2 del capitolo 5 c'è la stessa espressione, più o meno, mi sembra, non seguire il tuo istinto. E qui al versetto 2 invece del capitolo 6 e seguenti, non ti abbandonare alla tua passione, mi sembra molto simile, perché c'è il danno che la passione procura, un altro ambito, diciamo, uno si giustifica e si abbandona a un suo vizio, però poi ci saranno delle conseguenze. Divorerà le tue foglie, tu perderai i tuoi frutti, eccetera.